Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con l'edizione di Press Corner di questa mattina, lunedì 19 luglio 2021. Esattamente 20 anni fa, il 19 luglio del 2001, iniziava la tre giorni del G8 di Genova e delle proteste, delle manifestazioni che il movimento No Global, un movimento globale, internazionale, aveva deciso di portare anche a Genova, dando seguito a una serie di interventi, diciamo a livello di manifestazioni e proteste, che stavano raccontando la crescita di un movimento appunto globale, internazionale, che chiedeva diritti, che chiedeva ambientalismo, che chiedeva giustizia sociale. Un altro mondo è possibile. Sappiamo tutti a 20 anni di distanza come è andata a finire. Quel movimento fu represso a forza di manganellate, di tortura, di brutalità, anche di pallottole, no? Carlo Giuliani fu la vittima, è diventato anche un po' il simbolo dell'uccisione, no? Di quel movimento, di quelle speranze, di quella visione. Poi arrivò l'11 settembre, insomma, che andò a, come si dice, a asfaltare letteralmente ogni tipo di riflessione di natura antagonista, e si inaugurò un ventennio di repressioni, di legalitarismo spinto, di guerra e di perpetrazione appunto dello sfruttamento dei diritti e delle risorse. Insomma, il mondo che abbiamo oggi a disposizione, e vedendo il mondo che abbiamo oggi a disposizione non può non venire spontanea a 20 anni di distanza una riflessione che per chi visse insomma in quei giorni con una tensione particolare, naturalmente una riflessione che tutti i giorni viene in mente, no? Da 20 anni a questa parte, ma insomma anche chi ai tempi visse quell'evento storico in maniera più tenue, più distante, più disinteressata, magari utilizzando i mantra, no? Beh, Giuliani si era andato a cercare, che siete andati a fare, a manifestare lì, no? I Black Bloc. Beh, oggi forse inizia a rendersi conto di come quelle istanze fossero giuste, fossero delle richieste che alla luce di oggi avevano assolutamente tutto il diritto di esistere, che la risposta fu decisiva e definitiva, perché quel tipo di ragionamenti non potevano avere spazio, perché avrebbero certamente messo in discussione un sistema che oggi mostra di essere alla corda, il sistema dello sfruttamento dei diritti delle persone, del pianeta, no? Viviamo una crisi ambientale ormai insomma abbastanza evidente ed inequivocabile. E quindi chi dice che quei giorni chi aveva ragione ha perso, purtroppo sostanzialmente dice la verità. Come Radio Città Aperta in questi tre giorni, anche insieme a Gemini Network, insomma, proporremo una serie di contenuti di varia forma, multimediali, no? Podcast, interviste radiofoniche che poi diventeranno podcast, articoli, contributi insomma di diverso tipo, per aiutare, no? A tenere collegato e teso il filo della memoria, e anche per contestualizzare un pochino, no? Quel tipo di istanze. Dire 20 anni fa chi scese in piazza o chi sosteneva quel movimento, non scendendo fisicamente in piazza Genova, aveva ragione, non è retorica, non è così lo gnè gnè di chi ha perso e vuole, no? È semplicemente constatare la realtà. Diamo un'occhiata, Block Notes, questo è una rassegna stampa commentata, diamo un'occhiata un po' agli articoli, come viene un po' accolta questa ricorrenza così importante e significativa. Partiamo da Internazionale, che sta mettendo in campo una serie di contenuti interessanti. La generazione perduta di Genova 2001. Cos'è successo durante il vertice del G8 di Genova nel luglio del 2001? Il documentario Generation di Alexis Mittal Toledo ed Eric Joseph, realizzato nel 2002, trasmesso da Art France, inedito in Italia, torna dopo un anno sugli eventi di quei giorni e racconta come la repressione della polizia ha travolto una nuova generazione di attivisti, una violenza che ha dimostrato che in ogni momento la democrazia può essere sospesa e che ha modificato il rapporto di molti italiani con la vita politica e l'impegno civile. Su questo tema internazionale ha appena pubblicato il numero speciale Genova 2001, che raccoglie cronache, foto e reportage dalla stampa estera di ieri e di oggi, 20 anni dopo i fatti, e il podcast Limoni, scritto da Annalisa Camilli. Da sapere, i processi sui fatti del G8... No? Internazionale regala anche questo reminder. Negli anni successivi alla realizzazione di questo documentario, i processi sui fatti del G8 di Genova si sono conclusi. Due punti: il carabiniere Mario Placanica, responsabile degli spari che hanno ucciso Carlo Giuliani, è stato prosciolto per uso legittimo delle armi e legittima difesa. L'investimento del corpo di Giuliani successivo allo sparo è stato motivato come tentativo di fuga e le lesioni non sono state valutate come fatali. Per i fatti della scuola Diaz, in primo grado sono stati condannati agenti per reati che vanno dal falso ideologico alle lesioni aggravate. In secondo grado, in Cassazione, ci sono state condanne anche per i vertici della polizia. Nel 2015 la Corte Europea per i Diritti Umani ha condannato l'Italia per la mancanza di una norma che prevede il reato di tortura, poi introdotto nel 2017. Per i fatti della caserma di Bolzaneto, l'assenza del reato di tortura nell'ordinamento ha portato in primo grado a 15 condanne su 45 imputati per reati di altra natura, come per esempio abuso d'ufficio. In appello ci sono state 44 condanne, ma molti reati erano caduti in prescrizione, 7 imputati sono stati condannati penalmente, la Cassazione ha emesso 7 condanne e 4 assoluzioni, ha confermato le prescrizioni riducendo i risarcimenti dovuti in sede civile. Nel 2017 59 vittime dei pestaggi hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, che ha condannato l'Italia a risarcire 48 dei ricorrenti. Gli altri 11 avevano ritirato il ricorso dopo aver concordato con lo Stato un indennizzo. Nella sentenza la Corte ha sottolineato che nessuno dei responsabili ha fatto un solo giorno di carcere. 25 manifestanti sono stati imputati per devastazione e saccheggio, 10 di loro sono stati condannati con pene che vanno dai 6 ai 15 anni di carcere. No, per ricordare. Anche Open dedica un pezzo interessante all'argomento. G8 di Genova, 20 anni dopo, la tortura è ancora un metodo per la polizia penitenziaria e un tabù per la politica. Open sceglie di contestualizzare ad oggi, no, la questione. Il 19 del luglio del 2001 è cominciato il G8 di Genova. Tutto quello che è successo avrebbe dovuto cambiare il modo in cui le forze dell'ordine gestiscono la sicurezza pubblica. È stato davvero così? Violenza in carcere simile ai fatti di Bolzaneto, divisioni politiche quando si tratta di individuare i responsabili, crisi economica mondiale e possibili vie d'uscita. Quello del G8 di Genova 2001 sembrava un anniversario consunto, hanno finito per parlarne tutti. E qui non siamo d'accordo, ovviamente, non è consunto per nulla, è l'anniversario di un momento di snodo fondamentale della storia contemporanea. Comunque, la globalizzazione in tema di spostamento delle merci e delocalizzazione perenne delle produzioni avvenute a contrastarla sono ormai solo i cosiddetti movimenti sovranisti, a loro volta sempre meno popolari e certamente poco compresi dalle giovani generazioni. La parte politica che in Italia rappresentava quelle istanze oggi ha ben poca presenza nella società. Più che per le stanze che rappresentava, la mobilitazione contro il G8 è ricordata per la repressione che la colpì in modo indiscriminato. E dunque, come sono le forze dell'ordine di oggi rispetto ad allora? In parte sono cambiate, sarebbe sciocco non ammetterlo. All'epoca dei fatti, quando il capo della Polizia di Stato era Gianni De Gennaro, la formazione pre-G8 aveva riguardato esclusivamente il tema della repressione. Nell'arma la situazione non era diversa. I carabinieri avevano costituito le CCIR, le compagnie di contenimento e intervento risolutivo, con l'idea che dovessero fare quello che la Guardia Nazionale fa negli Stati Uniti quando le proteste sono troppo grosse ed ingombranti, a volte anche violente. Reprimere e incutere un timore del tutto ingiustificato. Come ha scritto la sentenza che ha parzialmente prosciolto i manifestanti che reagirono alle prime cariche del 20 luglio. La polizia in particolare ha cambiato elementi importanti, anche se su alcuni punti si è poi tornati indietro. È stata modificata la formazione dei reparti mobili inserendo il tema della gestione del conflitto. In piazza da anni l'indicazione è di cercare di evitare il fronteggiamento, preferendo che a contatto con i manifestanti ci siano il più possibile oggetti, barriere fisiche e non persone. 4 anni fa l'allora capo della polizia, Franco Gabrielli, disse parole non scontate, soprattutto su quello che era successo alla scuola Diaz la notte del 21 luglio, quando una perquisizione in cerca di armi, ai sensi di un articolo di legge proveniente direttamente dal fascismo, si era trasformata in una macelleria messicana. Disse che se nel 2001 fosse stato lui il capo della polizia si sarebbe dimesso e che non era accettabile che funzionari anche importanti della polizia avessero infilato nella scuola devastata un sacchetto con due molotov perché il bottino della perquisizione da esporre era stato troppo magro. Prima e in parte dopo il suo arrivo però i procedimenti disciplinari che dovevano concorrere parallelamente all'inchiesta penale si sono invece persi e i dirigenti che erano stati condannati sono stati reintegrati. In ogni caso non era scontato che le condanne avvenissero. Chissà perché non era scontato. Comunque, cioè, lo sappiamo perché, però insomma forse andava un po' sottolineato in maniera diversa. Nel corso di 20 anni, indagini che hanno rivelato violenza ce ne sono state altre, anche perché i carabinieri penitenziari a fare l'excursus richiederebbe molto altro spazio, purtroppo. Ma un elemento resta, la discussione si blocca quando si tratta di far intervenire la politica, di mettere regole, di accettare che gli abusi esistono e sono frequenti e dunque servono norme chiare. È successo per carabinieri e polizia ed accade per la penitenziaria. Il parallelo fra Bolzaneto e Santa Maria Capua Vetere è stato già fatto 1000 volte, le scene sono simili, il corridoio di benvenuto, le ore passate faccia al muro in posizioni innaturali che il corpo sostiene a fatica, i pestaggi brutali, gli eccessi di crudeltà sulle vittime più deboli. Con grande difficoltà è stata introdotta una legge sul reato di tortura che all'epoca di Bolzaneto non c'era e che al momento è contestata agli agenti di Santa Maria Capua Vetere. Ora vedremo se davvero, come ha notato qualcuno, è di difficile applicazione. Il premier Mario Draghi, assieme alla ministra Marta Cartabia, ha promesso una riforma. Anche qui vedremo se avverrà, ma troppi elementi identificano una cultura che non è cambiata. L'idea di punire con metodi violenti chi protesta, colpa tutti indistintamente, i metodi della punizione che probabilmente non a caso erano condivisi da tutti gli agenti, anche quelli che hanno dichiarato che da anni non erano più entrati nelle celle a contatto coi detenuti. Come si fa una perquisizione punitiva però evidentemente lo ricordavano bene, nessuno in questo ventennio ha dunque scelto di formare gli agenti della penitenziaria a metodi diversi di gestione delle eventuali tensioni che si possono formare in prigione. Eredità dell'epoca del G8 sono le difficoltà a identificare una chiara catena di comando. Per i fatti di Santa Maria Capua Vetere è indagato anche il provveditore alle carceri, forse autorizzato, forse sapeva e non ha impedito, a 20 anni di distanza dalle torture di allora. Con questi ed altri elementi di continuità ci si aspetterebbe che la condanna fosse unanime, che la politica tutta sentisse l'urgenza di risolvere un problema che non è ancora superato e che non si può più circoscrivere a mele marce, che tutti sentissero l'urgenza di dire che dalla parte dei torturatori una volta accertate le responsabilità non ci si può sedere. Invece non accade allora e non accade oggi. Difficile sperare che accadrà entro i prossimi 20 anni. Naturalmente Open, appunto, come detto, si concentra un pochino sull'aspetto legato alle forze dell'ordine e alla repressione, ma anche politicamente, insomma, quei giorni, cioè quella repressione servì politicamente a stroncare un movimento. Sky TG24 dedica un articolo interessante, anche abbastanza ampio, G8 di Genova, i 3 giorni di caos che sconvolsero il mondo. Dal 19 al 21 luglio del 2001 migliaia di giovani si raccolsero a Genova per manifestare contro i grandi della terra, la risposta delle autorità fu un giro di vite che blindò la città, la morte di Giuliani, gli orrori della Diaz e di Bolzaneto. Tutto il mondo guarda Genova nel luglio del 2001, il capoluogo ligure che dovrà ospitare la riunione dei grandi della terra. Convergono tutte le istanze di cambiamento che in quel periodo hanno trovato un palcoscenico nelle piazze globali e per certi versi è quasi un paradosso che il movimento che proprio grazie anche alle nuove tecnologie sta trascinando centinaia di migliaia di ragazzi si chiami No Global. Le premesse, perché l'unico collante che unisce realtà lontanissime fra loro come lo scautismo, l'ambientalismo, i movimenti solidaristici, cattolici, centri sociali, il sindacalismo di base, le multiforme galassie degli anarco-insurrezionalisti, è la critica radicale al neoliberismo. Eguaglianza sociale, ambiente, diritti civili, critica economica e politica trovano spazio e visibilità durante i summit internazionali. C'è però una deriva violenta, prima di Genova ci sono state già scontri in altre occasioni, il caso più clamoroso è quello di Seattle il 30 novembre del 99, alla conferenza dell'OMC, per questo i No Global sono anche chiamati il popolo di Seattle. Si ripetono violenze e incidenti a Davos il 27 gennaio del 2001, durante il Global Forum a Napoli il 17 marzo e ultimo in ordine di tempo il 15 giugno a Göteborg in occasione del vertice europeo. Queste le premesse. Sul fronte politico, l'11 giugno si è da poco insediato il governo Berlusconi, il presidente del Consiglio e il suo vice Gianfranco Fini rappresentano uno dei bersagli principali delle critiche del movimento. Non c'è alcun dialogo dialogo tra le parti, alcuni tentativi di mediazione fra manifestanti e istituzioni promossi dal ministro degli esteri Renato Ruggero finiscono in un nulla di fatto. L'impressione è che nessuna delle due parti voglia davvero trovare un accordo. E poi c'è Genova, il capoluogo ligure è un inferno per la sicurezza, i carruggi stretti che dal porto si arrampicano verso il centro della città sono una zona incontrollabile se conquistata dai manifestanti, i viali che costeggiano il mare sono stretti e senza via d'uscita. Il neo governo italiano critica aspramente la scelta della città, ma ormai il treno dell'organizzazione è partito, vengono dunque cambiati i piani di sicurezza. Nessuna zona cuscinetto, solo una zona rossa, invalicabile, protetta da cancellate, accessi presidiati da cavalli di Frisia e da blindati. Batterie antimissili all'aeroporto, bloccato l'accesso al porto, container lungo i percorsi delle manifestazioni per impedire che i dimostranti si disperdano nel dedalo delle vie della città, accessi limitati alle zone interdette. L'articolo poi prosegue con una ricostruzione puntuale, il primo giorno nessuno scontro, poi il caos, la morte di Carlo Giuliani, le violenze del 21 luglio, Diaz, Bolzaneto, una ricostruzione breve ma puntuale di tre giorni di inferno che hanno segnato, appunto, lo ripetiamo sempre perché è fondamentale partire da questo assunto, hanno segnato la storia di questo paese e non solo di questo paese, la storia di una, due, tre generazioni almeno e un po' l'andamento della storia di tutto il mondo. Passiamo al Fatto Quotidiano, che invece racconta un aspetto, insomma, la coda lunga di quegli eventi arriva fino ad oggi. G8 di Genova, la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dichiara inammissibili i ricorsi dei poliziotti condannati per l'irruzione alla scuola Diaz. I ricorsi presentati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da alcuni poliziotti condannati per l'irruzione alla scuola Diaz sono inammissibili. E questa è la decisione presa dalla CEDU a 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001. I giudici di Strasburgo infatti hanno stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera, agente scelto del nucleo speciale del 7° reparto mobile di Roma, che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l'irruzione nella scuola Diaz, e Maurizio Panzieri, all'epoca dei fatti ispettore capo aggregato allo stesso nucleo speciale, che siglò il verbale su quello che i giudici ritennero fosse un finto accoltellamento. Entrambi sono stati condannati a 3 anni e 5 mesi, di cui 3 condonati. Allo stesso modo la Corte Europea ha dichiarato inammissibile il ricorso di Angelo Cenni e di altri 2 colleghi, capisquadra del 7° nucleo 1° reparto mobile di Roma. La CEDU, si legge nel provvedimento relativo a Nucera e Panzieri, riunitesi il 24 giugno 2021, in veste di giudice unico ai sensi degli articoli 24.2 e 27 della Convenzione, ha esaminato il ricorso summenzionato così come è stato presentato. La Corte ritiene che nella misura in cui il ricorrente denuncia la valutazione delle prove e l'interpretazione del diritto da parte delle giurisdizioni interne e contesta l'esito della procedura, il ricorso fa fronte a una quarta istanza. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente infondate. La Corte dichiara il ricorso irricevibile. A 20 anni di distanza ancora si discute sulla legittimità o meno di un certo tipo di azioni. Ovviamente la Corte Europea, a livello europeo, diciamo, l'atteggiamento è stato molto chiaro su quello che avvenne in Italia in quei giorni, no? Ha respinto. E poi ancora un articolo del Giorno, 20 anni fa il G8 di Genova, ferita ancora aperta, ecco cosa accadde davvero. Un morto, 560 feriti, 360 arrestati e fermati, 25 milioni di euro di danni, 62 manifestanti, 85 appartenenti alle forze dell'ordine sotto processo, dei quali nessuno ha mai scontato un solo giorno di carcere. Sono i numeri di un evento che avrebbe cambiato la storia dell'Italia, in particolare di una città che nell'estate del 2001 si ritrovò, suo malgrado, al centro del mondo. A 20 anni dal G8 di Genova, il paese si interroga sui fatti, sulle responsabilità e su ciò che è cambiato da allora. Già i numeri sono importanti, no? Per fissare un pochino la memoria. Un morto, 560 feriti, 360 arrestati, 25 milioni di euro di danni, 62 manifestanti, 85 appartenenti alle forze dell'ordine sotto processo. Interessante, sono più gli agenti che i manifestanti a essere sotto processo. Degli agenti nessuno ha mai scontato un giorno di carcere. E il Giorno dà una bella ricostruzione di tutto, di tutti gli avvenimenti. sottolineando insomma quelli che sono i tre snodi, no? I tre snodi sono gli scontri e poi la morte di Giuliani, Diaz e Bolzaneto. Questi sono i tre, diciamo, punti di raccordo di quella storia lì, che naturalmente ha tantissime altre storie all'interno di quella storia. Comunque, c'è anche su ADN Cronos una battuta di Vincenzo Canterini, l'ex comandante del reparto mobile di Roma. A 20 anni di distanza, tornare con la memoria al G8 di Genova non è affatto un gioco per Vincenzo Canterini, è una cicatrice che si riapre, che mi costringe a ripensare al processo durato quel che è durato. Per quei fatti Canterini è stato condannato a 3 anni e 3 mesi. Ho sempre gridato ai 420 la mia innocenza e quella dei miei uomini. Io alla scuola di Elsa mi ci sono ritrovato perché mi ci hanno mandato, ma in quella scuola contemporaneamente sono arrivati 200 o 300 poliziotti con la pettorina che nemmeno conoscevo. La macelleria messicana è a loro che si riferisce, a quegli agenti che non ho mai capito perché fossero lì. Non si sapeva nemmeno chi fossero. I miei, come risulta dagli atti, sono stati dentro l'edificio meno di 5 minuti. Quando sono entrato per ultimo e ho visto quello che stava succedendo, e questo risulta anche da tutti i film, ho tirato subito fuori i miei uomini dalla Diaz, spostandoli in cortile. Sono scolpiti per sempre in me lo sconcerto e l'indignazione per quello che, insieme a Fournier, dovremmo constatare al nostro ingresso. Cioè, questo cosa fotografa questa dichiarazione qui? Fotografa come quella spedizione è una spedizione vendicativa, no? E insomma, dopo 20 anni lo possiamo anche dire, una spedizione vendicativa che aveva l'obiettivo di anche liberare un po' così la rabbia repressa di tanti agenti frustrati dall'andamento di quei giorni. Lo racconta molto bene il film Diaz, questa cosa qui la racconta molto bene. Ce ne sarebbero ancora tantissimi di articoli, no, di approfondimenti da dedicare dedicare insomma a questa giornata. Il tempo a nostra disposizione scade qui, abbiamo insomma le edizioni anche dei prossimi giorni di Press Corner per fare un pochino il punto della situazione. Per quello che riguarda la repressione non possiamo mai commentare che fu fatta una scelta politica, politicamente fu accettato il fatto di far modificare la percezione delle forze dell'ordine a un numero molto ampio di italiani, anche insomma rispetto al mondo, no? le forze dell'ordine italiane furono considerate diversamente da quel momento in poi, in cambio della possibilità di stroncare quel tipo di movimento. Questo è un tipo di analisi insomma che prende sempre più piede e che va tenuta in considerazione. Termina qui l'edizione di Press Corner di questa mattina. Vi invitiamo in questi giorni di seguire sia attraverso la nostra diretta su www.cittaperta.it, sia attraverso il nostro sito che le nostre piattaforme social, quello che produrremo in termini di approfondimento, ricostruzione e analisi di quei giorni. Per questa mattina è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto a chi ci segue su www.cittaperta.it e chi ci segue su Germany Network. Buon proseguimento.